Andiamo avanti con il punto numero 10. Relatore l'assessore Michela Bianchi. Spese legali per ricorsi contro la variante generale al piano regolatore generale del 1997. Riconoscimento debito fuori bilancio. Prego, assessore Bianchi. Chiamiamo l'architetto Giambi nel banco degli assessori in qualità di consulente dell'assessore. Consulente dell'assessore e coimputato per l'occasione al pagamento in solido. Prego, assessore. Prego, architetto.
Grazie, Presidente.
La parola all'assessore, prego.
Grazie. Sì, in pratica in sede di salvaguardia è stato riconosciuto un debito fuori bilancio e che quindi chiediamo al Consiglio Comunale di legittimare. E in pratica nel 97, dopo l'approvazione della variante generale al PRG, sono stati notificati 10 ricorsi di fronte davanti al TAR. Di questi 10, nel 97 la Giunta, con una delibera di Giunta, ha incaricato l'avvocato Graziosi per la difesa e ha impegnato 42.840.000 lire come fondo spese per cause avviate, quindi una modalità che allora era prevista fosse così opportuna, a differenza di ora che invece si impegna il totale. E di questi 10, 4 ricorsi si sono conclusi con esito favorevole dal 2010 al 2011, e quindi chiaramente l'avvocato Graziosi ha presentato la nota spese per un pari di 38.888 euro con il calcolo dell'IVA dal 20 al 21% pari a 322 euro, per un totale di 39.210 euro. Quindi chiediamo ovviamente al Consiglio Comunale di legittimare, di riconoscere questi come debiti fuori bilancio e nient'altro.
Grazie, assessore. È aperto lo spazio degli interventi sul punto numero 10. Ci sono richieste di intervento. Prego, consigliere Fantini.
Ma vedete, noi abbiamo una linea molto ferma. Tutte le volte che c'è un debito fuori bilancio non possiamo valutarlo favorevolmente, anche perché lo riteniamo una forma di malcostume. Noi riteniamo che la spesa del Comune debba essere vigilata con grande attenzione e che se c'è stato un fondo spese, diciamo, adottato, questo debba essere preso con una valutazione ponderale in modo tale da assicurare un risultato simile o molto simile. Invece vediamo che si discosta abbastanza sostanzialmente, perché 42 milioni cosa sarebbero 21 mila euro mal contati, diciamo così, e qui si va a 39.210 e quindi insomma si va molto più lontano. Io credo che sia opportuno, al di là delle considerazioni sui debiti fuori bilancio che le abbiamo già espresse, che venga messa sotto controllo una problematica di questo genere, in modo tale che nel futuro almeno non abbia a verificarsi, perché diversamente è difficile governare la barca se tutte le volte viene fuori un qualche cosa che non si è avuto modo di considerare, di ponderare e di tenere sotto controllo. Vedete, io dico questo perché stiamo andando in un periodo storico abbastanza particolare. Aumenta l'IVA, aumenterà l'IRPEF, ci sarà una revisione delle pensioni, ci sarà tutta una serie di rivalutazioni sotto il profilo dell'ICI, sotto il profilo di una serie di tassazioni, per cui io credo che gli enti pubblici, anche se ci possiamo augurare che il patto di stabilità venga allentato, si troveranno a fare i conti con un qualcosa di estremamente comunque gravoso, perché io non credo che arrivi Babbo Natale alla fine della fiera, io credo che bisognerà stare veramente molto molto attenti. Allora prendere l'abitudine fin da ora a tenere la spesa sotto controllo e ad evitare nella maniera più assoluta debiti fuori bilancio, io credo che sia un buon costume economico, politico, sociale e morale, una sana gestione degli enti pubblici.
Grazie consigliere Fantini. Se ci sono, consigliere Mazzolani, prego.
Sì, non per aggiungere altro, anche perché avevo già nella discussione all'assestamento e bilancio fatto i rilievi a quelle che sono i debiti fuori bilancio in generale. Questo chiaramente è l'ultimo e che si aggiunge agli altri, quindi il ragionamento vale, come ho detto precedentemente nell'altro punto. Ho chiesto la parola solo per comunque ringraziare il dirigente, che so che è rimasto uno o due giorni di lavoro in questo ente e poi ci lascerà perché va in pensione, e allora volevo cogliere l'occasione per un saluto e ringraziarlo per l'attività svolta nell'ente in questi anni.
Io colgo l'occasione, visto che ci è stato preannunciato questo momento, intanto è fortunato questo dirigente che riesce in questo momento difficile per le pensioni ad accedere, dico, però magari dicendolo due giorni prima, questo governo sta preparando delle misure stringenti, non vorremmo e qualcuno tocchi ferro. Va bene. Comunque al caro amico e dirigente architetto Natalino Giambi siamo tutti molto affezionati, proprio per la sua presenza questa sera siamo molto contenti. Andiamo avanti con gli interventi sul punto. Se non ci sono altri interventi, do la parola, c'è il consigliere Brandolini, prego.
Sì, solo per dire che anche in commissione abbiamo sempre, appunto, sia con l'assessore che con l'architetto Natalino Giambi, abbiamo approfondito un po' anche questa delibera, abbiamo visto appunto che queste spese legali, va bene, fuori bilancio, quindi le critiche anche qui costruttive dell'opposizione ci possono anche stare, comunque nel merito ovviamente abbiamo fatto anche una verifica interna con il nostro servizio legale e quindi le tariffe dell'avvocato Graziosi rispondono comunque a dei minimi tariffari e questo ovviamente ci rassicura, abbiamo vinto comunque le cause e quindi diciamo che il nostro voto non può che essere favorevole.
Grazie consigliere Brandolini. Allora, se gli interventi sono ultimati, do la parola all'architetto Giambi. Prego.
Io ho ascoltato molto attentamente quello che ha detto Fantini. Ho ascoltato molto attentamente quello che ha detto il consigliere Fantini, perché di fatto era un po', esprimeva i concetti e le preoccupazioni che avevo sentito quando ero fuori e ascoltavo Mazzolani, che è un attore attento della materia del bilancio e che con critica abbastanza garbata, anzi direi molto garbata come solito fare, ha sottolineato che trattandosi di res pubblica, come diciamo, e sempre richiamandoci i nostri latini, dobbiamo essere, ai latini e ai romani soprattutto, dobbiamo essere molto attenti quando ci sono di mezzo le finanze pubbliche. Io condivido, ha ragione, è una giusta e condivisibile preoccupazione, e mi ha fatto riflettere su una cosa. Io sono diventato dirigente qui nel 91, alla fine del 91, all'inizio del 92. E uno dei primi problemi che dovetti affrontare, non mi ricordo se in questi termini, se erano debiti fuori bilancio, ma avevo uno scoperto, sempre con l'avvocato Graziosi, per fatture che erano rimaste lì, perché allora la situazione contingente mi portò a essere dirigente in una situazione in cui mancò il dirigente, mancò il responsabile del servizio, quindi io mi dovetti preoccupare di tutt'altro che di alcune fatture che erano lì, e cosicché dopo qualche tempo mi dovetti impegnare per dare il dovuto compenso all'avvocato Graziosi. E adesso nel 2011, a 20 anni di distanza, sono nella stessa situazione. Mi sono detto: ma Natalino, fatti il dirigente 20 anni, non hai capito niente, forse è giusto anche andare in pensione. E questa vuole essere una battuta. Quello che ci tenevo a dire è stato un momento di riflessione, però ho detto: ma guarda un po', l'ho pensato veramente, ho cominciato con un debito, beh, e finisco qua un debito. Dico, no, bella, bella esperienza. Poi ce ne sono altri 20 di anni con questo comune che non ero dirigente, forse sono andati anche meglio. Volevo però, se mi è consentito, dire che al di là, intanto questo mi sento di poter dire che non si ripeterà, nel senso che noi negli anni, qui parliamo di 10 ricorsi del 1997, quando la gestione dei ricorsi era affidata ai settori, il mio settore era uno di quelli che tra edilizia e urbanistica aveva la maggior parte dei ricorsi che c'erano, e quindi la necessità di andare dal legale per la difesa delle, diciamo, di impugnazioni di atti. Adesso, diciamo, ce li gestivamo da soli. Adesso negli ultimi anni è una prassi che è cambiata, se ne occupa l'ufficio legale. Questi sono ricorsi, ripeto, nati quasi 15 anni fa, li ho gestiti io direttamente, li ho assegnati io ovviamente con delibere di giunta, con la costituzione di un fondo. Allora facevamo effettivamente così. La costituzione del fondo era a fronte di 10 richieste di cittadini che avevano impugnato il piano regolatore, quindi era anche abbastanza difficile per l'avvocato quantificare, se non impossibile, quantificare la spesa complessiva. Guardate, allora impugnarono la famosa perequazione, che era uno dei principi cardini del nostro piano regolatore, una filosofia urbanistica che adesso è entrata nelle leggi regionali, nelle leggi dello Stato. Allora era solo nel nostro piano regolatore e noi l'avevamo inserita a fronte di una impostazione che avevamo dato al piano, volendo risolvere, non preoccupatevi, non ve la tengo lunga perché non sono politico, però volevo precisare, sì, beh, poi è bello ascoltarsi qui, no? Almeno mi pare di capire che le volte che vengo lo fate volentieri. Si voleva trovare una soluzione per quei cittadini che negli anni si erano trovati quei terreni bloccati. E non era facile, avevamo inventato un meccanismo per cui si passava dallo standard pubblico al concetto di diritto equo di ogni cittadino. Quindi era un principio che era nella relazione, era nelle norme, era condiviso dal progettista, condiviso dall'ufficio dell'amministrazione, ma non aveva una forma giuridica espressa. E il nostro legale la trovò con altri legali, quindi ci furono diversi incontri allora. Su piazze diverse intendo la piazza di Milano, dove c'era l'avvocato Colombo, quella di Firenze dove c'era l'avvocato Assini. Quindi diciamo, dire quanto sarebbe costato in termini di studio, di lavoro, di anche riflessione, questi ricorsi non era così semplice. Costituimmo quel fondo, poi siamo andati avanti, sapete che i ricorsi, e adesso veramente vengo a chiudere, i ricorsi sono lunghi degli anni, noi siamo arrivati con, alla fine del 2010, che l'avvocato ha telefonato a me, nonostante, ripeto, gli ultimi ricorsi per prassi sono gestiti dall'ufficio legale, telefonato a me chiedendo se, anche sapendo all'ultimo minuto, come spesso accade, dopo dal 97 al 2009-2010 il TAR all'improvviso, evidentemente dopo che alcuni i ricorsi rischiavano di essere dichiarati perenti, gli avvocati della controparte invece consegnarono nuove memorie, dovette fare così anche il nostro, quindi lui mi chiamò e disse se c'era ancora l'interesse, chiamo me perché essendo impugnata la norma, e avendogli io dato l'incarico a suo tempo ed essendo sempre stato in contatto con lui nel frattempo per le pratiche edilizie che potevano essere coinvolte, mi sentii forse con anche troppa confidenza, non lo so, di essere quello che poteva decidere di dire con l'avvocato: avvocato, faccia le memorie che deve fare, faccia tutto quello che deve fare nell'interesse dell'ente. E poi lui lo fece abbastanza rapidamente. E io probabilmente può darsi che l'ufficio abbia omesso di fare contestualmente alla, diciamo, alla conferma legale di proseguire, ma i tempi erano anche stretti a volte, questo bisogna anche ammetterlo, di fare gli atti propedeutici. L'avvocato ha fatto le memorie che doveva fare, ha sostenuto le cause in udienza pubblica, le abbiamo vinte tutte, adesso di 10, 7, mentre 3 hanno fatto ricorso al Consiglio di Stato, lì c'erano anche dei problemi diversi oltre al concetto della perequazione. E poi ha mandato le parcelle. Ripeto, credo non ci sono dubbi sul fatto che diciamo, ci fosse la necessità di procedere così rapidamente, come non c'è dubbio che dobbiamo evitare che le finanze pubbliche vadano sotto controllo, però io mi sento molto sereno e tranquillo nel dire che questo non è un episodio di finanza pubblica sotto controllo, ma lo dico non perché mi sento ripreso, lo dico perché vorrei tranquillizzarvi, nel senso che questo è stato un episodio contingente, è stato un episodio che sfortunatamente raggruppava 10 parcelle, se fosse stata una parcella unica probabilmente l'importo sarebbe stato anche minore, non staremmo qui a discutere, fermo restando il fatto che sulle parcelle non ho dubbi nell'affermare la loro congruità, quindi questo mio discorso è perché mi sento e vorrei rassicurare sul fatto che comunque debito fuori bilancio non c'è dubbio che è, ma al di là di questo, diciamo, non ci sono sulla questione della trasparenza, della correttezza degli atti del comportamento dell'avvocato, non ci sono dubbi, ecco. Grazie.
Grazie all'architetto Giambi per le precisazioni. Può spegnere il microfono e a questo punto siamo al momento delle dichiarazioni di voto. Consigliere Fantini, prego.
Beh, intanto ci uniamo nei saluti all'architetto Giambi e gli auguriamo che non esca nessun decreto, lo strano, in modo tale che possa traguardare un periodo di adeguato riposo, visto che l'ha meritato dopo un lungo servizio. Entrando invece nel tema vivo della vicenda, anche noi ci rendiamo conto che c'è un interesse pubblico prevalente da tutelare in certi casi, e in questo caso il principio della perequazione ha una sua bontà di fondo. Crediamo però, e quindi non ci siamo espressi con la veemenza che abbiamo utilizzato in altri casi, vorremmo farlo anche notare, però al tempo stesso noi non possiamo come opposizione ritenere che la metodica dei debiti fuori bilancio, che in questo Consiglio è abbastanza ricorrente, anche se non frequentissima, sia una buona metodica, e riteniamo che sia quanto mai opportuno che venga messo a punto un meccanismo di controllo di gestione, ma questo per il bene dell'ente pubblico, che sia idoneo a prevenire fattispecie di questo genere, in modo tale che ci sia un monitoraggio delle varie situazioni che consentano di gestire al meglio la spesa pubblica. Detto questo, noi non pensiamo che di esprimere un voto contrario, perché sui debiti fuori bilancio abbiamo una linea chiarissima.
Grazie al consigliere Fantini. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Mazzolani, prego.
Sì, anche noi daremo voto contrario alla delibera per ciò che abbiamo già detto. Nessuno mette in discussione sul fatto della congruità o sul fatto di come ci si è arrivati per dire ad affidare l'incarico, e quindi è giusto che doveva anche seguire, visti i tempi anche ristretti, come è stato detto. Noi abbiamo posto l'attenzione sul come, diciamo, si arriva a deliberare un debito fuori bilancio, ma non sto a ripetermi, poi prima era presente anche il direttore quando l'ho detto, che lo guardavo mentre lo dicevo. Ecco, quello che vorremmo appunto è poter arrivare a far sì che tutte queste cose vecchie che ci sono e ci potrebbero essere negli uffici affiorassero in modo che si possa essere a conoscenza di quello che era un sistema passato che è rimasto in capo ai dirigenti e che l'ufficio legale oggi forse proprio non conosce, e quindi in modo da poter verificare un po' tutte le varie istituzioni, quindi farle emergere da quello che possono essere documenti di questo tipo che sono rimasti nel cassetto. Perché un mese fa, due mesi fa abbiamo fatto gli equilibri di bilancio, in quel momento non è affiorato questo debito. È evidente che dagli equilibri a oggi è venuto, diciamo, il dato, il consuntivo di questa parcella. Allora, questo, se ci fosse la conoscenza di tutto ciò che è in essere, ecco, fiorerebbe, si può intervenire senza dover fare ricorrere alle delibere di debiti fuori bilancio.
Grazie, consigliere Mazzolani. Altre dichiarazioni di voto sul punto? Consigliere Nori, prego.
Dato che siamo in chiusura, grazie signor Presidente. Approfitto anch'io per rivolgere un saluto all'amico Natalino, che si tira da parte, ha fatto il suo compito, l'ha fatto bene secondo me, e quindi io sarei rimasto, però lui non ci vuole stare, quindi anzi, la dico tutta, signor Giambi. L'altra sera mi ha detto, è anche una questione di bilancio perché non mi sostituiscono neanche. Ho detto, ma allora non facevi niente, perché se non ti sostituiscono cosa faceva? Ogni bisogno a te. Queste sono cose che si dicono così scherzando. Niente, per quello che riguarda diciamo i debiti fuori bilancio, ormai è una prassi consolidata che l'opposizione senz'altro non li può votare, però se qui metto un'altra parentesi perché tanto ormai andiamo a casa, volete evitare di incontrare l'opposizione con i debiti fuori bilancio, vi consiglio una bella tassa di scopo con i dirigenti comunali per appianare i debiti fuori bilancio. Il nostro voto sarà contrario comunque, grazie.
Grazie capogruppo Nori. Altre dichiarazioni di voto? Zavatta, caro Zavatta, prego.
Solo per confermare il nostro appoggio a questa delibera, dato comunque si tratta di cause vinte, e comunque niente, a nome del gruppo del Partito Democratico ci pare giusto e ci pare doveroso unirsi ai ringraziamenti nei confronti dell'architetto Giambi per quanto fatto per questa amministrazione comunale in questi anni. Un saluto e un ringraziamento doverosi, grazie.
Grazie capogruppo Zavatta. La capogruppo Alessandrini.
Molto favorevole, le motivazioni sono state già enunciate in maniera molto chiara a Natalino, dall'architetto Natalino. Io gli faccio tanti auguri perché insomma la libertà ha un valore.
Grazie Alessandrini. Prego Bosi.
Sì, grazie Presidente. Anche l'Italia dei Valori, quindi anch'io mi associo a quel che è già stato detto, quindi il voto sarà favorevole e un saluto cordiale e caloroso al Natalino Giambi per tutto il lavoro che ha fatto.
Grazie quindi anche al capogruppo Bosi, abbiamo raccolto tutte le dichiarazioni di voto e a questo punto possiamo mettere in votazione la delibera. Punto numero 10, spese legali per ricorsi contro la variante generale piano regolatore generale 1997, riconoscimento debito fuori bilancio. Chi approva? 12. Chi è contrario? 8. 7 stavolta mi dicono, perché manca uno. Sì, 7, perfetto. E nessuno astenuto, grazie. Questo è liquidato. A questo punto abbiamo la risposta ad un'interpellanza da parte dell'assessore Coppari e poi abbiamo l'assessore Bianchi. Grazie architetto Natalino. E abbiamo l'assessore Bianchi che dovrà fare una comunicazione che ci illustrerà dopo che l'assessore Coppari avrà dato risposta all'interpellanza. Prego.
Sì, grazie Presidente. Sei prima tu Gianni?
Ne avete una anche lui?
Cosa andiamo per anzianità anche in questo caso?
Andiamo giusto? Quindi per manifesta anzianità con l'interpellanza anche dell'assessore Grandu.
Ma ti rendi conto sti giovani? Grazie Presidente, inforco gli occhiali, sì, io devo dare la risposta all'interpellanza, la vado a prendere, eccola qua, numero 49.
Allora, l'interpellanza qualcuno l'aveva fatta, vero?
Sì, Elena Alessandrini.
Prego.
La numero 49. La leggo diamo io.
Okay, quindi... No, bisogna rileggerla, bisogna presentarla.
Bravo, tieni.
Oppure se la vogliamo dare per letta, se lei è d'accordo. La diamo per letta, siete d'accordo? Se non sapete di cosa si tratta.
Allora. Oggetto, informazioni sul piano comunale di protezione civile. Premesso che i tragici e luttuosi avvenimenti in Liguria e in Lunigiana hanno ancora una volta evidenziato la necessità di poter contare su un articolato ed efficiente servizio di protezione civile, capace di attivarsi in aiuto alle popolazioni colpite dalle calamità e in supporto alla pubblica amministrazione, che le normative vigenti individuano nei piani di protezione civile lo strumento principe. Non stanno attenti.
E per cortesia un attimo di attenzione.
Ce l'ho, non la leggo. Che le norme vigenti. Allora, che protezione civile capace di attivarsi in aiuto alle popolazioni colpite dalle calamità e in supporto alla pubblica amministrazione. Che le norme vigenti individuano nei piani di protezione civile lo strumento principe cui la pubblica amministrazione deve fare affidamento per pianificare e organizzare gli interventi di soccorso, specie in caso di calamità naturali, chiedono se il Comune di Cervia sia dotato di un piano di protezione civile conforme ed adeguato alla normativa vigente in materia. 2. Quali siano gli uffici comunali deputati alla gestione, al monitoraggio e agli aggiornamenti di questo suddetto piano.
Grazie quindi alla consigliera Alessandrini per l'illustrazione e la risposta da parte dell'assessore Grandu.
Sì, rispondo quindi in merito a questa interpellanza facendo alcune precisazioni che come appunto viene descritto dalla legge istitutiva della protezione civile, la 225 del 1992 e ribadita dall'analoga legge regionale del 2005, la numero 1, le amministrazioni sono chiamate ad intervenire in occasione di eventi cosiddetti di tipo A, che sarebbero interventi naturali e connessi con attività umane che possono essere fronteggiate a livello locale con le risorse, gli strumenti e i poteri di cui dispone ogni singolo ente ed amministrazione per l'esercizio ordinario delle funzioni ad esso spettanti. Nel caso di eventi invece di entità superiori è chiamato ad intervenire la Regione e sono quelli catalogati tipo B oppure lo Stato che sono quelli appunto catalogati in tipo C. In tale ambito, in conformità a quanto dettato dalla normativa vigente in materia di protezione civile, l'amministrazione fino ad ora ha operato sulla base di piani operativi di intervento relativi a procedure consolidate da attivare in caso di specifiche emergenze, allagamenti, neve, eccetera, attivando convenzioni con altri enti ed associazioni di volontariato per potenziare appunto e coordinare meglio gli interventi necessari. Rientrano in questi casi, come più volte anche riportato nelle relazioni previsionali e programmatiche, la convenzione con il Consorzio di Bonifica per quanto riguarda il monitoraggio di intervento in caso di esondazioni dei canali di competenza e del portocanale, con la Provincia per i servizi di vigilanza antincendio boschiva, con i servizi tecnici di bacino per la ingressione marine, con ATO ed ERA per emergenza idrica, con i volontari di protezione civile, locali ovviamente, a cui fra l'altro è stata assegnata una sede presso il magazzino comunale, eccetera. I sopra richiamati piani conformi alla pianificazione sovracomunale di Provincia e Prefettura di Ravenna si integrano con gli atti di pianificazione esistenti, redatti da altri soggetti pubblici, esempio il piano operativo di pronto intervento locale contro gli inquinamenti marini, attraverso la Capitaneria di Porto di Ravenna, il servizio di reperibilità e pronto intervento attraverso il Consorzio di Bonifica della Romagna. Per ciò che attiene invece l'attuale struttura operativa e i relativi compiti, sia in cosiddetto tempo di pace sia in emergenza, si deve fare riferimento all'atto di giunta numero 119 del 3 maggio 2007, con cui è stata adottata l'ipotesi di organizzazione dell'Ufficio di Protezione Civile Comunale, strutturato secondo funzioni di supporto, come definite dalla direttiva dell'11 maggio 2007 e successive modifiche e integrazioni dell'Agenzia Nazionale di Protezione Civile. Il documento descritto, allegato alla citata delibera, che in funzione della riorganizzazione comunale in atto necessita di contestuale aggiornamento, definisce funzioni e compiti in materia. I dirigenti comunali, responsabili di funzioni, coordinate dal responsabile comunale di protezione civile, il dirigente del settore dei lavori pubblici, nominato espressamente dal sindaco, assolvono attraverso le proprie strutture di settore ai compiti propri della protezione civile, pianificazione, prevenzione e superamento delle emergenze. All'ufficio comunale di protezione civile, attraverso l'attività di tutti i settori e servizi coinvolti per funzioni, competono la gestione, il monitoraggio e l'aggiornamento del piano di protezione civile. Anche per completare anche il punto 2, diciamo, della interpellanza, do lettura e poi naturalmente posso dare come sempre tutti gli atti eventualmente richiesti, anche la copia degli atti che ho anche in questo momento. Attualmente la struttura comunale di protezione civile è così organizzata, ovviamente dal punto politico e di responsabilità dal sindaco e dall'assessore alla protezione civile. Principalmente la questione tecnica è in capo all'ingegnere Roberto Bonafede, che è il responsabile comunale di protezione civile e responsabile delle funzioni, quindi segue la tecnica e la pianificazione, i servizi essenziali di attività scolastiche, l'assistenza alla popolazione. La dottoressa Daniela Poggiali, che è responsabile delle funzioni di sanità, assistenza sociale e veterinaria e del volontariato. L'architetto Natalino Giambi, che è responsabile delle funzioni dei materiali e mezzi, censimento, danni a persone, cose e telecomunicazioni, mentre il dottor Roberto Ricci è responsabile per funzioni delle strutture operative locali e della viabilità. La dottoressa Loretta Bernabucci è responsabile delle funzioni di segreteria e gestione dei dati. E Rossi Maurizio invece è responsabile della funzione dell'ufficio stampa. Mentre la responsabile dell'ufficio comunale di protezione civile è il geometra Maria Adinolfi. Tengo così a precisare anche come ultima analisi che in quest'ultimo periodo, proprio anche per incentivare una maggiore sensibilità alle tematiche di protezione civile, il 21 di ottobre abbiamo organizzato una giornata specifica con una discussione che, diciamo, che si è fatta proprio dagli aspetti locali, provinciali, regionali e nazionali, che hanno riguardato proprio le funzioni di tutela ambientale, di sicurezza e di protezione civile. Una giornata fra l'altro molto importante e interessante, che serve ovviamente a creare una maggiore sensibilità nella popolazione, ma anche nelle persone che sono a ciò preposte. Proprio l'altro ieri ho incontrato i responsabili del comitato locale della Croce Rossa, che sono fra l'altro quelli che seguono anche l'aspetto della protezione civile, che si è costituita come comitato locale di Cervi, quindi a breve, quando saranno operativi, anche con il loro supporto e con la loro collaborazione, cercheremo di integrarli in quelli che sono appunto i protocolli che riguardano la protezione civile. Se ha bisogno di qualsiasi materiale, di fotocopia, massima disponibilità come sempre.
Grazie Assessore, se la consigliera Alessandrini vuole...
Volevo ringraziare l'Assessore per la presenza, volevo solo chiedere una cosa perché forse sono stanca e non stata attenta. Lei ha parlato di ipotesi di ufficio di protezione civile.
Prego Assessore.
No, non è l'ipotesi, è l'organizzazione della protezione civile che guarda, te la consegno così te la vedi tu, proprio come struttura, ti consegno tutto, ecco, questa è la struttura della protezione civile.
Okay. Bene, si dichiara soddisfatta la consigliera Alessandrini? Va bene, sì, lo deve dire, così viene registrato.
Insomma, assolutamente sì.
Grazie. A questo punto altra interpellanza a cura dell'assessore Luca Coffari. Il titolo non ce l'ho, ce lo dirà lui. Poi dirà anche chi è che la presenta.
Sì, grazie Presidente.
Io, consigliere Sandrini, le chiederei di leggerla anche per l'interpellanza per quanto riguarda l'oggetto informazioni sulle sagre di organizzazione di sagre, feste e manifestazioni nel territorio comunale.
Allora darà lettura di questa interpellanza la consigliera Alessandra.
Allora, informazione sull'organizzazione di sagre, feste e manifestazioni sul territorio comunale. I sottoscritti consiglieri Elena Alessandrini e Daniele Zanagna, considerato che nel comune di Cervia si svolgono numerose feste, sagre ed eventi all'interno dei quali è presente un'articolata e vasta offerta enogastronomica, che per garantire e tutelare la pubblica igiene, la sicurezza e l'incolumità degli operatori e dei visitatori, le suddette manifestazioni vengono sottoposte al vaglio e alla verifica delle competenti autorità, ritenuto che un approfondimento circa l'iter autorizzativo e le condizioni di sicurezza della manifestazione denominata Mercatino Europeo sia opportuno alla luce delle numerose segnalazioni pervenute, in particolare sulle condizioni di utilizzo di un numero considerevole di fuochi, piastre, griglie alimentate da bombole GPL all'interno degli stand e sulle carenze lamentate dall'utenza in materia igienico-sanitaria, servizi igieni e lavabi. Chiedono pertanto quale sia il regime di autorizzazione e di vigilanza a cui soggiace la manifestazione sopracitata. Chiedo inoltre se all'interno di questa manifestazione siano state applicate le norme di cui al DM 19.896 e in particolare dal titolo 9 e 18 del detto decreto.
Prego, assessore Coffari.
Sì, grazie, grazie Presidente. Ma grazie. Sì, diciamo un po' l'intestazione dell'interpellanza urgente, mi è sfuggita un po' la motivazione dell'urgenza, perché ovviamente l'evento si svolge a metà settembre, questo è del 3 di novembre, però insomma immagino forse per il prossimo anno giustamente questa preoccupazione. E no, una precisazione, nel senso che l'interpellanza era rivolta a me e all'assessore Gardelli in quanto l'aspetto più sanitario, quindi io in base anche alle richieste espliciterò un po' l'iter autorizzatorio come richiesto e poi magari passerò la parola alla collega Gardelli per più l'aspetto sanitario, non è vastissimo, però insomma è giusto anche per completezza di informazione. Ovviamente il regime autorizzatorio è quello illustrato dalla delibera di giunta comunale numero 154 del 30 agosto 2011 e le normative ivi richiamate. Adesso visto anche un po' i quesiti, ve le leggo al punto 3 in maniera particolare. Le associazioni organizzatrici dovranno garantire, rispetto alle norme igienico-sanitarie di sicurezza e prevenzione incendi, la conformità degli impianti elettrici e delle strutture, nonché adottare ogni adempimento necessario alla salvaguardia delle aree per garantire l'agevole accesso di eventuali mezzi di soccorso e il transito ai residenti e ai visitatori. Infine poi l'articolo 4, di dare atto che il Comune di Cervia non assume sotto ogni aspetto responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento della manifestazione, anche per quanto riguarda la collocazione dei posteggi e degli operatori, ad esclusione ovviamente del mercato straordinario che viene svolto in Viale Roma, cioè essendo una manifestazione di carattere fieristico, diciamo, sono gli organizzatori del mercatino stesso che si occupano di selezionare gli operatori. E la manifestazione denominata Mercatino Europeo, penso la conosciamo tutti, a carattere promozionale, si caratterizza appunto come un evento turistico sicuramente di primaria importanza. Tra l'altro qui c'è anche presente un Roberto Parisi, insomma un responsabile che da anni si impegna per organizzare questo importante evento, anzi lo saluto visto anche l'ordine del giorno. E appunto un evento di primaria importanza per promuovere l'incontro tra consumatori e commercianti provenienti da tutta Europa. È sicuramente un progetto che si inquadra in maniera perfetta anche col progetto di sviluppo turistico, quindi teso sicuramente alla destagionalizzazione, lo vedete tutti, il successo della manifestazione è eloquente, ogni anno porta in un periodo sicuramente di fine stagione, quindi teso appunto alla destagionalizzazione, migliaia di turisti. Tra l'altro è anche un'occasione, penso, per i residenti cervesi anche di incontrarsi, di luogo di incontro un po' di tutte le età, dai giovani e meno giovani, quindi è vissuto sia dai cervesi ma anche soprattutto poi una fonte di attrazione turistica. Quindi è un evento, tra l'altro, che l'amministrazione comunale sostiene ormai da anni, è l'ottavo anno quest'anno il tempo è stato anche clemente e ha avuto particolare successo. E la modalità organizzativa, quindi lo citavo un po' prima, prevede la concessione di utilizzo del suolo pubblico all'ente organizzatore, in questo caso l'organizzatore è la nazionale FIVA ANVA Confcommercio e Confcommercio Ascom Cervia. L'autorizzazione del suolo pubblico è stata rilasciata in data 19/8/2011, protocollo numero 36036. Il soggetto organizzatore è il diretto responsabile della missione degli operatori del progetto e alla manifestazione e di ogni altro aspetto organizzativo e di rispetto della normativa vigente, in conformità della deliberazione della giunta esecutiva della Federazione Italiana Venditori Ambulanti e Soare Pubbliche adottata in Roma il 30 ottobre 2005. In particolare agli articoli 6 vengono esplicitate tutte quante anche le richieste e le norme da rispettare in termini di sicurezza e di igiene di conservazione dei prodotti, quindi tutta la normativa HACCP per citarla diciamo in maniera sintetica. E ciascun operatore deve essere infatti in regola con l'autorizzazione al commercio ambulante rilasciata dal comune di residenza o dal paese appunto dove è residente l'attività, aderente alla comunità appunto europea da dove proviene. Altresì ciascuno di essi deve rispettare normative di sicurezza e di prevenzione in vigore appunto nel nostro paese. Conformemente a questo aspetto, quindi essendo una manifestazione, quindi in questo caso un mercato, dove c'è della somministrazione e preparazione veloce di prodotti alimentari, è soggetto alla notifica al Dipartimento di Sanità Pubblica, e appunto conformemente a questo il soggetto organizzatore ha presentato in data 16/9/2011 notifica al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'azienda USL di Ravenna ai fini della registrazione di cui l'articolo 6 del regolamento CE numero 852/2004 e della determina della Regione Emilia Romagna numero 9223 del 1/8/2008. Nell'ambito del suddetto regime organizzativo autorizzatorio, per quanto di competenza dell'amministrazione scrivente, l'amministrazione comunale e la polizia municipale, ha svolto attività di vigilanza. Ovviamente sotto il profilo commerciale, l'attività di vigilanza sotto il profilo più sanitario ovviamente non spetta all'amministrazione quanto all'ASL, appunto per questo viene fatta la notifica e poi ovviamente ai carabinieri del NAS, in qual caso si vogliono muovere anche loro. Diciamo così, per quanto riguarda, quindi questo è il primo quesito, quale sia il regime autorizzatorio di vigilanza a cui soggiace la manifestazione sopra citata, questo è quanto è la risposta al punto A. Per quanto riguarda il punto B, su qui c'è diciamo un'imprecisione, vorrei chiamarla così, nel senso che non c'entra il decreto ministeriale 19/8/1996, in quanto tale decreto dispone le regole tecniche di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, quindi riferendosi a tale tipologia di attività, quindi un locale chiuso, per capirci, non so, discoteche piuttosto che locali di pubblico spettacolo, tale decreto non è applicabile alla manifestazione sopra descritta che è un mercato. E in particolare il decreto ministeriale, per citare proprio, lo esplicita in maniera chiara all'articolo 1,2, cito testualmente, i luoghi non si applica ai luoghi all'aperto quali piazze e aree pubbliche, quindi applicandosi esclusivamente a locali di pubblico spettacolo al chiuso elencati specificatamente poi al successivo articolo 1,1. Quindi ovviamente, come è facilmente anche visibile a tutti, detta manifestazione non è un pubblico spettacolo, ma è una manifestazione composta da operatori commerciali ambulanti e quindi sostanzialmente un mercato. E, diciamo, vi informo anche che alla scrivente amministrazione comunale non sono arrivati lamentele o esposti per carenza diciamo così, in materia igienico-sanitaria. Io penso di aver detto più o meno tutto, poi magari se c'è qualche altra domanda, io ho risposto alla interpellanza ai punti che venivano chiesti esplicitamente, poi magari la collega.
Sì, proprio solo due parole per sottolineare quello che in realtà ha già detto l'assessore Coffari, che è oggetto dell'interpellanza e appunto anche la richiesta di quale sia il percorso sanitario. Stupisce un po' l'interpellanza proprio perché la consigliera fino a poco tempo fa si occupava dei rapporti con l'ASL, infatti in questo caso la domanda, ne ho qui copia poi gliela lascio, viene presentata da parte dell'organizzatore al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'azienda ASL e quindi è poi questo soggetto. Sì, sì, però era in concomitanza dell'evento.
Se non è 8 anni.
Certo, sì, sì, non era il primo anno, quindi comunque la competenza è della ASL e anche la vigilanza ovviamente per gli aspetti sanitari non competono all'amministrazione ma all'azienda sanitaria.
Bene, è soddisfatta la consigliera?
No, direi di no, perché ci sono dei punti sui quali non ho avuto chiarezza, cioè io qui non entro in merito al valore della manifestazione, però ad esempio faccio una comparazione. La settimana prima c'era stato l'evento Sapore di Sale, dove noi siamo stati coinvolti e dove ad esempio le commissioni sono state severissime sul discorso delle bombole GPL esposte, per cui non capisco, quindi su questo vorrei capire, perché lì c'erano delle bombole sulla strada. Secondo, io non ho visto dei lavabi, ho capito che è un mercato, ma queste persone che fornivano cibi e bevande, dove si lavavano le mani? Terzo, norme igieniche e sanitarie. Io ci sono andata a mangiare e ripeto, non metto in discussione il valore dell'evento, l'interculturalità dell'evento stesso, però io mi sono trovata a mangiare vicino dei bidoni dell'immondizia, per cui mi chiedo, e anche i servizi igienici in una manifestazione così complessa mi sembra che siano stati carenti. Poi io non entro in merito alle norme di legge e mi prendo atto di quello che dice l'assessore, ma mi sembra che per quanto riguarda le norme di sicurezza, quindi bombole che erano nel cammino dei visitatori esposte e aperte, e per quanto riguarda sia i servizi igienici presenti, cioè io ne ho visti pochissimi, e soprattutto punti dove poter lavare le mani, lavare i cibi che venivano forniti, io nei vari luoghi dove sono andata a mangiare o non li ho visti io o comunque mi sembravano insufficienti e carenti, per cui prendo atto di questo, ma credo che forse la mia interpellanza possa sensibilizzare l'amministrazione in un evento che comunque è di rilievo a essere un pochino più attenta anche a queste parti che sicuramente con un pubblico così folto e numeroso, io ho sentito molte persone fare riferimento a questo, quindi se questo può servire per l'anno prossimo e in questo l'urgenza forse anche per altri eventi per avere attenzione a questi aspetti, io credo che oltre alla sicurezza e all'igiene sia un'immagine di decoro importante per questa città, per cui soddisfatta in parte.
Grazie, no, lei ha risposto, lei ha detto che non era proprio, però un po' soddisfatta alla fine era, quindi diciamo un buon compromesso, no, perché ricominciamo, lei ha dato una risposta all'assessore, no? Non si può, cioè, va bene, siamo a posto. A questo punto, terminate le interpellanze, io do la parola all'assessore Michela Bianchi perché ha una comunicazione da fare al Consiglio Comunale.
Ah, grazie. Sì. No, io volevo, grazie Presidente, io volevo solo coinvolgere il Consiglio Comunale in un progetto europeo che è stato interamente finanziato dall'Unione Europea e che ha come obiettivo quello di avvicinare le giovani generazioni alle autorità locali ed europee. È un progetto che dura 2 anni, quindi fino al settembre del 2013, e che vedrà un grande evento nel prossimo aprile 2012 proprio qui a Cervia, dove ci sarà uno scambio di delegazioni dei vari partner e anche i giovani, insomma, della città di Cervia. I partner a questa, noi siamo il comune capofila e i partner sono la Finlandia, la Svezia, la Croazia e per l'Italia le città di Ravenna e di Fidenza. E nel primo incontro di coordinamento che c'è stato a settembre abbiamo deciso con anche gli altri delegati di utilizzare lo strumento del questionario, quindi un unico questionario che è stato sottoposto alle varie realtà giovanili di Cervia e anche ai politici, quindi abbiamo ritenuto di dare importanza insomma al progetto di sottoporre anche al Consiglio Comunale il questionario. Se lo compilate poi me lo ridate immediatamente.
Quindi viene richiesto il risveglio brusco dei consiglieri comunali.
No, vabbè, sono 10 domande.
Sono
10
domande semplici scritte in maniera.
Grazie.
Quindi, cari consiglieri, siete invitati a compilare il questionario. Assessore Grando, ha iniziato la raccolta? Noi abbiamo già terminato. Quelli che sono lenti, venga da quelli che l'hanno già compilato. Bene, visto che stiamo ultimando la raccolta dei questionari, vi informo che la conferenza dei capigruppo verrà convocata il giorno 7 dicembre. Quindi, signori capigruppo, il 7 dicembre la conferenza dei capigruppo, che è un giovedì alle ore 18:30, come sempre. È un mercoledì il 7? Sì, perché l'8 è festivo, quindi la facciamo il mercoledì perché l'8 è festivo. E i consigli sono previsti come richiesta della giunta, che noi dovremo ratificare come conferenza dei capigruppo, il 15 di dicembre e il 22 dicembre. Per il consiglio del 22, come ogni anno, è prevista la cena dei consiglieri, quindi io vi inviterei alla conferenza dei capigruppo per ogni gruppo di raccogliere le adesioni. Bene, via con la raccolta dei questionari, il Consiglio lo possiamo considerare chiuso. Io ringrazio ovviamente veramente la sudata collaborazione di tutti i consiglieri che a questa tarda ora hanno voluto contribuire. Grazie a tutti, ci vediamo al prossimo Consiglio Comunale, presumibilmente il 15 di dicembre. La seduta è tolta.